ammazzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Le 7:51 minuti, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafiano. Quella che sentite in sottofondo è la bella ciao di Motive, una versione che farà da sigla alla nostra trasmissione che state ascoltando proprio oggi, che ascolterete ancora domani e dopodomani. Si chiama Una mattina mi sono svegliato, uno speciale che ci accompagnerà fino all'80° anniversario della Liberazione.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
Tre puntate in diretta ovviamente dallo studio 2 di Via Olearo in Radio Popolare, tre puntate a cavallo tra ieri e oggi. Tra il significato della resistenza 80 anni fa e la sua eredità nel presente, nei fatti, dell'attualità, nei protagonisti della politica.
Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, molto bella.
Leggeremo i giornali di oggi, ascolteremo anche quello che si scriveva sui giornali di ieri, nei giorni in cui l'Italia si liberava dal nazifascismo.
Molto bella libertà, molto bella libertà.
E non solo, ospiteremo anche tre grandi personaggi con cui tenere insieme tutto, il passato e il presente. Oggi con noi sarà Pierluigi Bersani, domani ospiteremo il segretario della CGIL Maurizio Landini e giovedì sarà invece il turno di Luciana Castellina. Questo è dunque Una mattina mi sono svegliato, il nostro speciale di avvicinamento al 25 aprile che per tre giorni sostituisce Presto Presto. Presto Presto che tornerà ovviamente settimana prossima da lunedì. Dunque di nuovo benvenuti a tutti e a tutti, cominciamo dalla lettura dei giornali di oggi. I giornali in edicola questa settimana, oggi è uno di quei giorni, ovviamente lo sapete, non comuni, quei giorni che capitano di rado durante l'anno e non solo. Il giorno in cui tutte le prime pagine, come potete immaginare, sono dedicate alla stessa notizia, alla morte di Papa Francesco. Allora cominciamo dalla carrellata dei quotidiani delle prime pagine di oggi. Non mi dilungherò troppo a leggervi quello che dicono i giornali, i loro approfondimenti su Papa Francesco. Abbiamo dato tanto anche noi nel corso delle ultime ore, soprattutto ieri con una lunghissima diretta. E allora soltanto i titoli di apertura, Corriere della Sera, Il Papa degli Ultimi, Repubblica, Il Papa degli Ultimi, entrambi fanno la stessa scelta con ovviamente il volto di Papa Francesco in primo piano, La Stampa, Era Francesco. Il Manifesto, Fratello solo, con Papa Francesco ritratto di spalle. Avvenire, Grazie Francesco, Il Fatto Quotidiano, Il Lunedì dell'Angelo. Il Sole 24 Ore, anche Il Sole, con l'addio a Francesco, il Papa degli Ultimi e della Pace. Il Giorno, Fratello Francesco. Il Giornale, i giornali della destra, addio Papa scomodo, che fanno scelte sicuramente diverse da quelli degli altri giornali. La Verità, il Papa che ha terremotato la Chiesa, una linea editoriale sicuramente in discontinuità con quella degli altri quotidiani. Il più discontinuo sicuramente Libero, un Papa tra luci e ombre rosse. Anche la Gazzetta dello Sport questa mattina con la prima pagina dedicata a Papa Francesco, il campione di tutti, e l'immagine del Papa. Questa una mattina mi sono svegliato, il nostro speciale di avvicinamento al 25 aprile, leggiamo ovviamente i giornali di questa mattina, torniamo però anche ai giornali di 80 anni fa e parliamo del 25 aprile, di questi giorni che ci avvicinano all'ottantesimo della liberazione. Never Give Me Your Money, i Beatles, a Una Mattina Mi Sono Svegliato, Radio Popolare, il nostro speciale in occasione del 25 aprile di avvicinamento alla liberazione. Torniamo dopo la pubblicità.
Aven, due, tre, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Le 8:02, rieccoci, ben ritrovati. Una mattina mi sono svegliato, il nostro speciale di avvicinamento al 25 aprile, ogni mattina, oggi, domani e dopodomani. E questa è la rassegna stampa. Tra poco vi, come vi dicevo, vi farò ascoltare alcuni giornali dei giorni in cui l'Italia si liberava dalla dittatura, dall'occupazione nazifascista. Però il presente, quello che è successo nelle ultime ore, ovviamente la notizia principale che domina tutte le prime pagine questa mattina, la morte di Papa Francesco. Vi leggo qualcosina, vi risparmio i commenti, gli editoriali, gli approfondimenti, perché insomma i giornali sono pieni zeppi di tutto questo. Anche noi abbiamo dato tanto, vi abbiamo raccontato quello che è stato Papa Francesco, come è stato definito nel corso del suo pontificato, il Papa degli ultimi, riformista, le sue riforme portate avanti ma che non sono riuscito a portare a compimento interamente, tutte le analisi insomma su quello che è stato il suo pontificato, quello che sarà poi il dopo di lui col conclave che si aprirà e insomma anche il totonomi, la corsa per il suo successore. La sua attenzione agli ultimi, ai migranti, all'ambiente. Tutto questo oggi lo trovate ovviamente sui quotidiani e non ve lo leggerò perché ve lo risparmio, ne abbiamo parlato tanto a lungo, io piuttosto preferisco leggervi alcune interviste questa mattina. Interviste e punti di vista anche diversi sulla figura di Papa Francesco, di personalità che hanno avuto modo di incontrarlo e conoscerlo anche da diverse prospettive. E allora forse la prima intervista che conviene leggere in questo senso è quella di Emma Bonino, la troviamo su Repubblica, l'intervista di Giovanna Casadio alla leader radicale. Bonino: siamo diventati amici anche parlando di eutanasia. La visita privata a casa dell'esponente radicale nel novembre del 2024, ve lo ricorderete, quando venne dimessa dopo un ricovero Emma Bonino. Pensavo a uno scherzo, invece arrivò davvero. Molto interessante leggere le considerazioni della leader radicale, perché insomma due figure che si incontrano e parlano di temi che li dividono, soprattutto come l'eutanasia, non si trovano spesso. Allora andiamo a leggere quello che ci racconta Emma Bonino del suo incontro con Papa Bergoglio. A Papa Bergoglio, arrivato un mattino d'autunno, novembre del 2024, in visita nella sua casa nel centro di Roma, Emma Bonino non fece sconti. Santo Padre, lei ha ragione, dobbiamo dialogare sulle questioni fondamentali, però se poi scendiamo un po' più nel dettaglio, il dialogo non è così facile. E ora è quell'insistenza e quella reciproca franchezza che ricorda Bonino, con commozione. Il dialogo, che cos'è davvero dialogare? Io ci penso spesso, dice Bonino, e concludo alla fine che non lo so. Entrambi in carrozzina, entrambi infragiliti dalla malattia nella terrazza di casa della leader radicale, tra clematidi e rose invernali si sono sfidati sull'importanza e la difficoltà del dialogo tra laici e cattolici. D'altra parte, per lei, radicale, femminista, estremista sui diritti civili, l'incontro privato che Papa Bergoglio le regalò andandola a trovare a casa dopo il ricovero in ospedale il 5 novembre fu una sorpresa. Parlarono di eutanasia, punto di massima distanza tra loro, legame personale con la malattia, racconta Bonino. Anche se poi nelle note di fine colloquio non è stato scritto che discutemmo di questo, di eutanasia, io gli dissi: Santo Padre, sì, posso essere d'accordo sulla vita che è un dono, un regalo che ci è affidato, ma devo poterlo restituire. Se sono ridotta a una melanzana, che vita è? L'eutanasia deve essere possibile, accettata, ammessa. Questo è quello che disse Emma Bonino a Papa Francesco quando si incontrarono, e Bonino poi continua raccontando anche in retroscena di quell'incontro inaspettato che comunque la colse alla sprovvista in un certo senso, perché dice Bonino: quella telefonata mi colse del tutto di sorpresa. Dissero: il Santo Padre potrebbe venire domani a salutarla. Aggiunsero di non comunicarlo a nessuno, pensavo fosse uno scherzo, comunque l'ho detto alle amiche, dice Bonino, e alle mie collaboratrici. Hanno cominciato a fare pulizie che manco a Pasqua. E poi il momento dell'incontro. Al mattino, intorno alle 11, arrivò il Papa. Io avevo chiamato la mia amica più robusta perché non cammino e doveva portarmi in braccio in terrazza. Immaginavo che lì potessi accoglierlo. e lui arrivò con la sua carrozzella. Quindi Bonino e Papa Francesco che si incontrano, si parlano, uno entrambi sulla carrozzina, e c'è questa foto nel terrazzo di casa di Bonino che è Repubblica Pubblica, dove i due sono faccia a faccia. Mi diede dei regali, dice Bonino, una scatola di cioccolatini e un bel mazzo di rose bianche. Bergoglio si ricorda nell'intervista, lo ricorda Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica, nel pieno di uno sciopero della fame di Marco Pannella, telefonò a Pannella per ricordare appunto anche la vicinanza di Francesco a chi sulla carta dovrebbe essere la persona più distante da un esponente della Chiesa Cattolica, dal capo della Chiesa Cattolica. L'autorità ecclesiale somma è il diavolo, il leader che aveva introdotto divorzio e aborto. Dialogarono anche allora, era il 2014, e Pannella, dopo quella telefonata con Papa Francesco, interruppe lo sciopero della fame. E poi continua l'intervista di Bonino, abbiamo parlato sì della quotidianità, la sua Santa Marta, dove ci sono i suoi amici prelati, il cibo, le abitudini, su molte cose, ha ripetuto il Papa, alla fine potevamo trovare un accordo, certo, ma ripeto, non era facile, poi quando si andava sulle cose concrete, e l'eutanasia ovviamente il principale tema di discussione tra i due che li divise. Però su migranti e questioni sociali c'era una sintonia forte con la dottrina della Chiesa. E Bonino dice, sì, da commissaria europea agli aiuti umanitari mi occupavo dei poveri, dei martoriati, degli ultimi, delle vittime, delle guerre e delle epidemie. L'attenzione all'Africa ha creato legami con i comboniani, ad esempio. Per il resto, con il Papa, dove guardiamo, siamo stati in disaccordo. È stata un Papa femminista, gli si chiede a Bonino. Ha valorizzato la personalità e le figure femminili, sì, di certo il più femminista di tutti, ma si è fermato ad alcune nomine importanti ed è stato già molto quello che ha fatto. Non c'è stato da convincersi reciprocamente, gli si chiede? E Bonino risponde così e si conclude così l'intervista. No, non c'è stato da convincersi reciprocamente. Ascoltare è bello, semplicemente perché è giusto. Questa era Emma Bonino su Repubblica. L'altra intervista che vi segnalo su Papa Francesco è quella di Don Ciotti. Ok, Don Ciotti non è sicuramente un uomo lontano dalla visione del mondo di Papa Francesco, però come lui possiamo considerarlo quasi un outsider nel mondo cattolico. E allora la sua analisi, il suo intervento sulla stampa, pagina 13, vale la pena essere ricordato perché dal mio punto di vista è la summa, insomma, di quello che è stato Papa Francesco, quello che ha simboleggiato anche nel suo pontificato, perché verrà ricordato in maniera diversa rispetto a tutti i suoi predecessori. Migranti, poveri, detenuti, le battaglie della sua Chiesa, oggi a ciascuno di noi è richiesto di impegnarsi, così scrive Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ovviamente. Gli esseri umani gli stavano a cuore più di certe rigidità dottrinali. Mi addolora che alcuni che lo celebrano in morte non l'abbiano però ascoltato. Papa Francesco, dice Ciotti, ha spalancato le porte della Chiesa, l'ha voluta aperta come il sepolcro di Cristo nel giorno della resurrezione. Non credo sia un caso se il Padre l'ha chiamato a sé proprio in questo giorno così carico di significato. Questo è l'attacco del suo intervento, che poi continua e dice: spesso il Papa ha dimostrato che la vita degli esseri umani, con le loro fragilità e contraddizioni, gli stava a cuore più di certe rigidità dottrinali. Ha amato i poveri, gli ultimi, i diseredati, i maltrattati del pianeta, e ha messo in guardia questo nostro mondo sempre più diseguale sui rischi che tutti corriamo se abbandoniamo una parte dell'umanità all'ingiustizia. Ricordo con emozione la prima volta che ci siamo incontrati in occasione della giornata della memoria e dell'impegno del 2014. Lui aveva accettato di incontrare un migliaio di familiari delle vittime innocenti delle mafie nella chiesa di San Gregorio VII a Roma, regalando loro un incoraggiamento fraterno e sincero. Preghiamo insieme tutti quanti per chiedere la forza di andare avanti e di continuare a lottare contro la corruzione. Aveva però anche chiamato in causa i grandi assenti, cioè gli uomini e le donne mafiosi. Ecco, questo è un aspetto che si ricorda meno di Francesco. Per favore, cambiate vita, disse Bergoglio, convertitevi, fermatevi, smettete di fare il male, aveva implorato ai mafiosi, convertitevi, lo chiedo in ginocchio, e per il vostro bene ancora c'è tempo per non finire all'inferno. E così Don Ciotti ricorda anche questo aspetto, forse passato più in sordina della figura di Papa Francesco. E poi continua il fondatore di Libero elencando quelli che sono i grandi temi, i grandi fili conduttori del suo pontificato, cioè l'attenzione agli ultimi, ai detenuti, ai migranti, le battaglie della sua chiesa tra i poveri, insomma. E arrivando infine a quello che dovremmo fare noi oggi, almeno quello che secondo Don Ciotti devono fare gli uomini che hanno seguito l'esempio di Francesco, come far sì che non venga dimenticato, come portare avanti le sue battaglie, le sue lezioni. E dice: privati della sua guida, dobbiamo cedere alla disperazione? Dice Don Ciotti: no, glielo dobbiamo, lo dobbiamo a noi stessi, di tenere il suo passo e la sua strada. Chissà se ci sarà qualcuno che raccoglierà il suo testimone. Basta, mi fermo qui con Papa Francesco, come vi dicevo, soltanto una piccola cosa che vi leggo, divertente, dai, insomma, è stata una giornata molto intensa quella di ieri per noi, ma per tutto il panorama mediatico, possiamo dire così. E allora, tornando su Repubblica, è carino leggere il corsivo di Antonio Di Pollina sulle gaffe, la teatralità, la notizia che rompe in TV, alla fine vince Blob, questo è il titolo del suo corsivo, su come tutte le TV, ma insomma tutto il circo mediatico, si è messo in moto ieri subito alla notizia che alle 10 in punto Papa Francesco fosse morto. Alcuni estratti, insomma, che ricapitolano i passaggi più divertenti della giornata di ieri sulle TV. Doveva essere per la TV e per la RAI in particolare una paciosa giornata di quelle colme di riempitivi a cui nessuno avrebbe fatto caso. La notizia sconvolgente del mattino ha fatto però saltare per aria ogni schema e ha prodotto una partenza in casa RAI, soprattutto con panico diffuso e derive che hanno sfiorato il trash nell'attesa di organizzarsi un minimo. Il clou è da subito e succede un minuto prima delle 10, il giorno di festa diventa il suo esatto contrario. In TV, su RAI 1, c'è Eleonora Daniele in diretta con Storie Italiane e il clima già non è dei più allegri, si parla della funivia del Monte Faito, quando all'improvviso cala il gelo e il primo segnale è un «mamma mia», sussurrato in sottofondo. Daniele ha due fogli in mano, sono le primissime agenzie. Non sa come procedere ed è sopraffatta dall'emozione. Cerca di misurare le parole e tiene per diversi secondi tutto in sospeso. Non si capisce bene cosa stia aspettando. Accenna a la notizia più triste per il mondo, che però da giornalista devo leggervi. E prende ancora tempo, mentre quelli davanti alla TV li si immagina impietriti dall'incertezza, finché, al fine, la conduttrice lo dice: è morto il Papa. E in sottofondo si percepiscono commenti sconsolati. Oggi come oggi le scene in TV diventano virali, per molto meno, per non parlare appunto di chi è intorno e ha il microfono aperto. Sembra proprio di sentir sussurrare un «Oh Cristo!». Tutto materiale, ovviamente, per il divertimento del web. Così come succede con l'incontenibile inviata del TG1 che corre a raccogliere pareri a Piazza San Pietro. Avvicina una coppia con un bambino e spiana il microfono. Risposta di lei, in tono gentile: guardi, non sono credente, deve chiedere a qualcun altro. L'inviata, affranta per la disdetta di aver beccato gli unici atei in tutta la piazza, insiste: ma siete qui comunque per testimonianza, no? Finché dallo studio le tolgono la linea. Intanto su tutti i canali è partita la giornata torrenziale di spunti e immagini del pontificato. Su Rai 1 inizia a sfilare mezzo governo, gli archivi vengono rovistati da cima a fondo, la RAI ha deciso di abolire qualunque spot pubblicitario e i telespettatori vengono anche premiati, quando si dice la fortuna, con l'apparizione dell'ex ministro Gennaro San Giuliano, neocorrispondente da Parigi. Ma l'apoteosi continua di Pollina e nello speciale Porta a Porta, che si prende l'intera serata di Rai 1 a Canale 5 per tutto il giorno, sono scatenati invece con decine di collegamenti a vario titolo, politici, tutto quello che si trova purché ci sia un qualche richiamo attinente, Albano, Iva Zanicchi, Fausto Bertinotti, insomma, chi più ne ha più ne metta. La chicca però, come avviene spesso, arriva da quelli di Blob. Alle 20 su Rai 3 passa un collage del Papa Francesco più popolare e impegnato nella vicinanza con le persone comuni e no, ricchissimo di momenti pop entrati nella sua leggenda personale, sia con Maradona o con le suore di clausura che lo circondano d'affetto, le visite nei luoghi sventurati del mondo, i colloqui in aereo, spiegando che si può dare un pugno a chi ti offende davvero. Da recuperare assolutamente per chi l'avesse perso. E se potete, allora recuperatevi Blob di ieri sera, sicuramente una chicca. Basta, ci fermiamo qui con la rassegna stampa su Papa Francesco. Ne parleremo ancora in maniera molto molto ampia in questa giornata, nel resto della programmazione dell'informazione di Radio Popolare. Questo però è Una Mattina Mi Sono Svegliato, la nostra trasmissione speciale di avvicinamento al 25 aprile. Come vi dicevo, andiamo adesso a leggere i giornali nei giorni in cui l'Italia si liberava. Almeno i giornali che ancora erano aperti, che ancora erano operativi nei giorni in cui ci si avvicinava al 25 aprile, mentre infuriava tutto quello che sappiamo. Questo, ad esempio, è l'Italia Libera, il giornale ufficiale del Partito d'Azione. Il giorno 14 aprile, la lettura è di Silvia Giacomini. Abbiamo recuperato queste letture d'archivio che restituiscono anche quei giorni.
L'Italia Libera, quotidiano del Partito d'Azione, 14 aprile 1945. Lavoratori milanesi, quando sarà dato il segnale dell'insurrezione dal Comitato di Liberazione, gettatevi tutti con impeto travolgente alle armi, al combattimento, per la libertà della patria. I tedeschi e i fascisti non hanno che una scelta, o arrendersi o perire. Le loro ore sono contate, le forze del popolo insorgendo, cacciando l'invasore nazista, distruggendo la ciurmaglia fascista, inizieranno l'edificazione della nuova democrazia italiana. Nelle fabbriche, nelle strade, risuoni un grido solo: alle armi per la conquista della giustizia e della libertà. Viva i partigiani, viva lo sciopero generale insurrezionale, viva l'insurrezione popolare, a morte i tedeschi, a morte i fascisti, viva la libertà. L'Italia Libera, 25 aprile 1945. Italiani, milanesi, lavoratori. I partigiani hanno liberato Genova, Alessandria e Domodossola, dove il Comitato di Liberazione ha assunto il potere. Torino, con lo sciopero generale, ha dato principio all'insurrezione. Bologna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e La Spezia sono state liberate. Gli eserciti alleati varcano il Po. Volgono in fuga i tedeschi, mentre sulle macerie di Berlino sventola la bandiera rossa. In Lombardia, gli scioperi manifestano la volontà di battaglia delle masse lavoratrici. I ferrovieri, col loro sciopero, paralizzano la fuga del nemico. Milano attende il segnale per l'insurrezione popolare. Ancora l'Italia Libera, 25 aprile 1945. Lo sciopero a Milano. Scioperi intermittenti si ripetono ovunque nelle officine di Milano del 28 di marzo. Nell'ultima settimana il movimento si è esteso e va assumendo carattere generale. Dal 18 al 20 aprile in un centinaio di fabbriche piccole e grandi si è proclamato lo sciopero. Al mattino del 20 aprile migliaia di operai dimostranti, partendo dalle zone operaie di Porta Genova e Porta Magenta, si sono avviati in un unico grande corteo verso il centro della città. Ai lavoratori della Borletti, che costituivano il numeroso nucleo iniziale, si aggiunsero tosto quelli della CGE e delle rubinetterie riunite, del materiale ferroviario, dell'industria gomma, della Bordoni e di altre fabbriche della zona. In corso Genova i dimostranti fermarono i tram, costrinsero gli esercenti a chiudere le botteghe, gli autisti ad abbandonare i camion. Dopo tanti mesi di dura lotta silenziosa, l'inno di Mameli risuonò nuovamente nel suo significato inequivoco per le vie di Milano. In via Correnti la GNR costituiva uno sbarramento impiegando un intero battaglione di linea. Alle 9.45 i fascisti ricevettero l'ordine di aprire il fuoco, ma l'atteggiamento minaccioso dei dimostranti, che proseguivano deviando per via De Amicis, consigliò loro di sparare in aria. Verso le 10 i fascisti tentarono di arrestare in via Lanzone gli elementi di punta del corteo. La coesione della massa impedì il loro proposito. Solo più tardi riuscì loro di procedere al fermo di due operai ed un impiegato, ma anche costoro vennero rilasciati in serata, per motivi di prudenza. I dimostranti tennero un comizio in piazza Sant'Ambrogio e si sciolsero al grido di «Va fuori d'Italia, va fuori straniero». L'atmosfera cittadina è tipicamente preinsurrezionale ed analoghi comizi con la partecipazione di masse di lavoratori hanno già avuto luogo anche in piazzale Lotto, alla Bovisa e a Lambrate. Riuscitissimi comizi si sono svolti alla Salmo Raghi, alla Borletti, alla Breda, particolarmente imponente, alla Redaelli, alla Brown Boveri, alla CGE, alla Magnaghi, alla Falck. Due nostri compagni cadevano sotto il piombo fascista in uno di questi comizi e un ferito. A Busto Arsizio, la Pomini e la Comerio hanno sospeso il lavoro ben 5 volte dall'inizio del mese. Serrate ed intimidazioni non valgono a frenare i lavoratori. Nell'ultima settimana lo sciopero si è esteso anche in tutte le piccole fabbriche. A Castellanza, Maestranze alla Montecatini hanno sospeso il lavoro il giorno 15. Squadre ausiliari hanno abbandonato la ditta per raggiungere bande partigiane di pianura. Da Legnano, Seregno, Monza, Rescaldina, Abbiategrasso, Meda, Brescia e Varese, le più recenti notizie confermano il carattere plebiscitario dello sciopero in corso. Sciopero ferroviario in tutta la Lombardia. Il CNL Alta Italia ha ordinato a tutti i ferrovieri di entrare in sciopero dalle ore 24 del 22 aprile, affermando che tutti coloro che non adempiranno a questo ordine saranno considerati collaborazionisti e trattati come tali. I ferrovieri della Lombardia, tutti compatti, hanno abbandonato il lavoro, rifiutandosi così di servire oltre i nemici del popolo.
E questo era quello che succedeva nei giorni prima del 25 aprile, i primi segnali di insurrezione raccontati sull'Italia Libera, il giornale ufficiale del Partito d'Azione. La lettura di Silvia Giacomini. Si parla di 25 aprile, si inizia a parlare di 25 aprile anche sui quotidiani di oggi. E allora andiamo sul Manifesto, dove se ne parla in maniera molto approfondita attraverso una storia, la storia di una staffetta partigiana. Flora, la staffetta bambina che andava nel bosco da sola. La sua storia è raccontata in un albo illustrato di Fulvia degli Innocenti, in uscita per Lapis. La sua vicenda è raccontata ai bambini nell'albo Flora, la staffetta partigiana di Fulvia degli Innocenti, illustrato da Sara Cimarosti. Flora Monti apprezza che il libro sia dedicato ai più piccoli, in fondo anche lei era da poco uscita dall'infanzia quando ha vissuto da protagonista una pagina così importante di storia e ha deciso senza esitazione da che parte stare. La storia di Flora, la staffetta bambina che andava nel bosco da sola, così viene definita dal Manifesto, è raccontata attraverso l'articolo di Linda Chiaromonte che l'ha incontrata. Flora Monti porta sempre annodato al collo il fazzoletto dell'Ampi, ha un piglio energico e un sorriso aperto, i suoi racconti sono semplici e coinvolgenti, è entusiasta e battagliera e ripete spesso che sa che cosa vuol dire soffrire la fame, è stata la partigiana più giovane d'Italia, classe 1931, oggi ha 94 anni, aveva solo 12 anni quando ha fatto la staffetta nei boschi di Monterenzio nell'Appennino bolognese, non ha mai avuto armi né letto i messaggi per non sapere confessare nel caso venisse scoperta e torturata. E si racconta allora la storia di Flora sulle pagine del Manifesto. A pagina 17 Flora dice: 25 aprile per me è la festa più bella e spero siano tante le persone che la pensano come me. Bisogna aver provato per capire cosa si è passato in quei momenti. In montagna la bicicletta sono state le mie gambe. Il nonno abitava con noi e la sera davanti al fuoco mi raccontava quello che aveva sofferto coi fascisti. Lo hanno massacrato di botte più volte, l'hanno fatto camminare a piedi nudi sulle spine delle castagne. Volevano che prendesse la tessera del fascio, ma lui non l'ha mai voluta. Io ho assorbito tutti, i miei genitori erano antifascisti, mio padre non ha mai portato la camicia nera. E alla fine non ho avuto dubbi, mio padre avrebbe preferito che io non facessi la staffetta, ma la mamma mi ha chiesto se me la sentivo, come dovevano fare tutti quei ragazzi che avevano bisogno di notizie. Certo che me la sentivo. La sua storia raccontata sul Manifesto. Un'altra storia di cui si parla sui giornali in merito al 25 aprile la trovate su Repubblica. E anche qui si parla di un libro, il libro Milano Libera, che è in uscita con Repubblica il 24 aprile, che ricostruisce l'insurrezione, il ruolo degli operai delle fabbriche e l'organizzazione delle brigate partigiane che liberarono la città dall'occupazione nazifascista. Qualcosa di simile che abbiamo sentito anche nell'estratto dell'Italia Libera letto da Silvia Giacomini qualche minuto fa. Quindi il 25 aprile è scritto da giovani operai nella Milano, la Milano di 80 anni fa, che è innegabilmente la capitale della resistenza italiana. Il libro è scritto da anche Luigi Borgo Maneri, storico e autore di diversi saggi sulle lotte partigiane, che racconta in questa intervista su Repubblica Milano a pagina 10 Dunque, la genesi di questo libro, che cosa ha significato la città di Milano per la Resistenza. Io ve lo segnalo soltanto perché anche noi avremo possibilità di ospitare gli autori di questo libro in questo nostro speciale tra oggi, tra domani e dopodomani, per farcelo raccontare direttamente. Però prima di concludere questa rassegna stampa, torniamo allora ancora indietro di 80 anni fa, leggendo L'Unità.
L'Unità, 22 aprile 1945, l'ultimo numero a uscire prima del 25 aprile. L'Unità tornerà in stampa il 27 aprile. In alto, accanto alla testata, mentre i soldati della libertà avanzano impetuosamente su tutti i fronti, travolgendo le superstiti e demoralizzate divisioni hitleriane, un imperioso dovere incombe sulle forze popolari patriottiche del nostro paese: insorgere, cacciare l'odiato invasore, distruggere i traditori fascisti. In mezzo alla pagina, in un riquadro, Bologna liberata, si apprende all'ultima ora dell'avvenuta liberazione della combattiva città ad opera delle armate alleate, di reparti dell'esercito di liberazione e di formazioni di patrioti. Gloria ai liberatori, morte e sterminio ai nazifascisti. E poi, a fondo pagina, militi. Voi avete ancora una via di salvezza: disertare le vostre file. Arrendetevi ai patrioti, consegnate le vostre armi ed avrete salva la vita. Decidetevi, domani sarà troppo tardi. L'articolo in prima pagina parla dello sciopero generale a Sesto San Giovanni. Il 10 aprile, 40.000 lavoratori della proletaria e patriottica Sesto San Giovanni sono scesi in sciopero per rivendicare il loro diritto alla vita e per manifestare la loro volontà di farla finita col terrore e con l'odiosa oppressione nazifascista. Hanno risposto compatte alla parola d'ordine di lotta dei comitati di agitazione le maestranze delle seguenti fabbriche: Breda, Magneti Marelli, Ercole Marelli, Falk, Pirelli, Broggi, Osva, Gorelli, Elettromeccanica, Acciaierie, Kepfen, eccetera, eccetera. Conformemente alle disposizioni ricevute, le maestranze hanno cessato compatte il lavoro alle ore 9 e mentre commissioni operai si recavano presso le rispettive direzioni, la massa si riuniva a comizio. In 7 grandi comizi hanno parlato 14 oratori, tra i quali 7 donne, tra il più grande entusiasmo. Le commissioni operaie ricevute dalla direzione hanno presentato le seguenti rivendicazioni: aumento dei salari nella misura del 100%, 5.000 lire di anticipo onde permettere agli operai di far fronte alle condizioni di emergenza che si prospettano con lo sviluppo degli avvenimenti militari e politici, aumento della razione del pane, distribuzione di viveri e di effetti di vestiario. Da parte della direzione degli stabilimenti sono state fatte molte promesse e qualche concessione immediata. I fascisti, colti di sorpresa, sono giunti in forze dopo che le manifestazioni erano già avvenute. I giannizzeri erano capitanati dai famigerati Costa e Colombo, ma non vi è stato nulla da fare di fronte alla compattezza e alla decisione della massa e ai valorosi sappisti che facevano buona guardia. Questa imponente manifestazione di forza delle masse lavoratrici di Sesto San Giovanni segna una nuova tappa sulla via che conduce allo sciopero generale insurrezionale, alla battaglia insurrezionale per la liberazione della patria.
E questo quello che scriveva L'Unità esattamente 80 anni fa, il 22 aprile, quello che succedeva a Sesto San Giovanni, i primi segnali dell'insurrezione. Si conclude qui la rassegna stampa di Una mattina mi sono svegliato, ora il giornale radio, dopo torniamo, con noi c'è Pierluigi Bersani, a tra poco.
Thank you.
Portishead Glory Box a Radio Popolare, Popolare Network. Questa è Una mattina mi sono svegliato. Alle 8:39 minuti il nostro speciale di avvicinamento al 25 aprile, tre mattine, oggi 22 aprile, domani 23 e giovedì 24. Al posto di Presto Presto dalle 7:45 alle 9 e alle 8:30 circa, insomma, nella seconda parte di Una mattina mi sono svegliato, la nostra intervista di giornata. Tra poco salutiamo il nostro ospite, prima però di introdurlo voglio ricordare che non c'è soltanto l'onda per avvicinarci al 25 aprile, ricordare anche questo appuntamento di 80 anni così importante, soprattutto in questo momento storico, ci sono anche le nostre iniziative in auditorium. E allora ricordo quello di questa sera a cura di Lele Liguori, un incontro dedicato alla Costituzione nata dalla Resistenza sul palco e in collegamento con due costituzionaliste che sono Marilisa D'Amico e Nannerel Fiano. Parleranno di quante azioni compie la Costituzione, ripudia la guerra, rimuove gli ostacoli alla realizzazione della persona, riconosce i diritti e tutela l'ambiente. Sono i principi fondamentali contenuti nel nuovo quaderno di Radio Popolare, La Costituzione e i suoi principi, che presenteremo proprio questa sera. Lo farà il nostro Lele Liguori. Dunque, se volete esserci per questo appuntamento in auditorium, oggi presentatevi qui in via Ollearo 5 a Milano. E allora adesso è venuto proprio il momento di salutare il nostro ospite di questa mattina, in questo 22 aprile. Saluto e ringrazio tantissimo per essere con noi Pierluigi Bersani. Benvenuto Bersani.
Buongiorno a tutti voi.
Ex segretario del Partito Democratico, ex ministro, ma non c'è bisogno di presentarlo troppo perché lo conosciamo tutti, tra i nomi più importanti sicuramente della sinistra italiana. Come sta Bersani?
Ma io sto bene, anche se le notizie che arrivano non sono... non sono simpatiche, ma certo. Insomma, sto bene.
Eh sì, e non possiamo non partire appunto da Papa Francesco, immagino si riferisse a quello. Abbiamo letto tanti commenti sulle prime pagine dei giornali questa mattina. Lei come lo vuole ricordare?
Ma è un uomo che ha acceso una luce sul mondo così com'è, non come ce lo raccontano. Al di là di gesti, di battute anche estemporanee, c'era un pensiero lì dentro, c'è un pensiero, basta leggersi le encicliche per vedere che, grattando un po' sotto il linguaggio pastorale, profetico, c'è un'analisi accurata e aggiornatissima della realtà del mondo. A partire da questo rapporto incontrollato fra salto tecnologico e profitto che sta portando al mondo degli insulti all'ambiente, delle solitudini e delle distanze fra le persone, delle tensioni di potenza fra le grandi potenze, delle pulsioni verso la guerra mondiale a pezzi, c'è un'analisi lì e credo che quella luce debba rimanere accesa. È un problema della Chiesa, ma non solo della Chiesa, questo ci interessa a tutti, penso.
Eh sì, più che rivoluzionario, più che riformista, forse le parole che meglio lo descrivono e che si trovano sui quotidiani oggi è quello di profeta. Ha profetizzato molte cose che si stanno realizzando, anche quel potere tecnocratico è intravisto dal suo punto di vista, Bersani. E lei ha scritto, insomma, su Facebook che tocca a noi adesso raccogliere quell'eredità, se lo chiedeva anche Don Luigi Ciotti sulla Stampa questa mattina, ma come si fa a raccogliere l'eredità in questo mondo che lui ha profetizzato che va in tutt'altra direzione?
Come si fa? Unendo le forze di chi riesce a leggere questo sviluppo, questo salto tecnologico secolare che si trascina, come dicevo, una politica di potenza e di profitto, leggendo questa fase, questo salto, non con l'uddismo di chi vuol distruggere le tecnologie, ma con lo sguardo umanistico. E cioè qui bisogna che le culture della sinistra, dei personalismi delle religioni e di autentiche culture liberali convergano e leggano questa fase con uno sguardo umanistico. C'è una battaglia di idee, una battaglia culturale che poi deve tradursi ovviamente anche in iniziativa politica, in iniziativa sociale. Così come quel pensiero negativo, regressivo, ha trovato espressioni politiche in tutto il mondo, bisogna dare la sveglia a delle culture alternative che trovino uno slancio, diciamo, unitario per farsi politica, per farsi alternativa a quel pensiero. È un fatto mondiale che però ciascuno si trova a casa sua, compreso noi, che ce lo troviamo qui in Italia questo problema. Bisogna reagire con speranza e fiducia, perché le forze ci sono, non è che non ci sono le forze, è che sono ancora troppo inconsapevoli e troppo disperse, tutto lì. E quindi ci vuole della militanza, poco da fare. Adesso è l'ora della militanza. Ecco.
Tra poco arriviamo anche alle forze, forse ancora poco consapevoli, però tutto questo si inserisce per forza di cose col 25 aprile, Bersani. Si riparte da lì per dare quello sguardo alternativo a quel mondo che intravedeva Papa Francesco, quello che stiamo vedendo noi tutt'oggi, quello che ci spiegava lei.
Sì, perché io sto commemorando questo e quell'altro episodio della Resistenza, questo e quell'altro eroe. E ho commemorato in queste settimane un barcaiolo, una operaia di un arsenale, un carabiniere, un cattolico, un prete, Duccio Galimberti, un liberale. La Resistenza è stata un fiume che ha raccolto tanti affluenti. E il messaggio che arriva deve essere questo, sostanzialmente. Deve essere quello di interpretare Resistenza e Costituzione come un incrocio di culture ferme attorno all'idea che bisogna creare emancipazione sociale dentro un quadro di istituzioni saldamente liberale. Questa è stata la chiave di Resistenza e Costituzione e oggi viene riproposta con tutta evidenza. Non è un 25 aprile qualsiasi questo qui. Questo, ripeto, deve segnare un passaggio dalla commemorazione alla militanza.
Perché oggi è ancora più chiara quella frattura, quella divisione tra quegli esempi che lei faceva, insomma, quel fiume che raccoglieva tutti all'interno di un pensiero comune condiviso, e oggi invece quello che c'è là fuori, che sembra voler escludere continuamente pezzi della società, salvarne soltanto una parte. Ormai è chiaro quello che è l'obiettivo.
Sì, ma è nato tutto questo, insomma, facciamocene una ragione chiara. Smettendola di tornare sugli errori, i limiti di questo, di quello, la sinistra ha sbagliato qui, là, quegli altri. Negli anni 90, nella fase ascendente della globalizzazione e del salto tecnologico, c'era la fase dell'ottimismo. Il centrosinistra vinceva dappertutto, culture democratiche e liberali vincevano dappertutto. Dopodiché, è successo altre volte nella storia, sono spuntate le spine è venuto fuori invece il fatto che la dinamica non alzava tutte le barche, quelle piccole, quelle grandi, creava invece disuguaglianze, divisioni, isolamenti, paure, incertezze che sono diventate aggressive. La destra ha dato la sua ricetta in tutto il mondo e ha creato, diciamo, un modello mentale, culturale, ovunque, riconoscibile ovunque, perché ha gli stessi ingredienti, in misure, in dosaggi diversi, ha gli stessi ingredienti, che sono il nazionalismo su basi etniche, quindi protezionismo, mercantilismo in economia, che è il superamento progressivo della divisione dei poteri verso l'idea di un esecutivo che prende tutto perché è plebiscitato, chi vince prende tutto, l'idea di una morale di Stato, te lo dico io di chi sesso sei, l'utero è tuo ma è anche un po' mio e quindi ti dico cosa si può, cosa non si può fare, i gay sono anormali, eccetera eccetera, e il negazionismo della scienza e della storia, perché negazionisti del clima, negazionisti dei vaccini, negazionisti di quel che è stata la destra fascista, nazista e franchista nel Novecento, cioè tutti questi ingredienti in diversa misura ci sono dappertutto. Ora bisogna contrapporre a queste idee delle idee alternative, ripeto, sulla base di un incontro, perché questa è in discussione, cioè sono in discussione le istituzioni liberali e i processi di uguaglianza e di emancipazione. Bisogna fare un'alleanza fra quelli che hanno cuore questi principi, un'alleanza culturale di battaglia delle idee, ma anche politica. Questo è, purtroppo non c'è ancora la consapevolezza di cosa c'è in gioco qui, se no le forze, ripeto, da organizzare ci sarebbero.
Perché non c'è ancora quella consapevolezza, Bersani? Perché le forze centrifughe sono ancora più forti di quelle che uniscono tra i partiti? Diciamolo chiaramente, stiamo parlando dell'unità delle opposizioni, è questo il senso delle sue parole?
Sì, secondo me, allora, detta sempre alla bersanese, diciamo così, prima non si è visto che c'era la mucca nel corridoio, poi non si è visto che mucca fosse, cioè si pensa che sia un passaggio, diciamo così, abbastanza ordinario, assorbibile, che queste destre, questo pensiero sia in qualche modo ammortizzabile, recuperabile, che siamo cioè nell'ordinario. No, qui siamo a un passaggio secolare e il mondo e l'Italia possono prendere delle pieghe regressive che poi è difficile rimontare. Io credo, voglio credere, insomma, che cominciano ad esserci elementi più nella gente che nelle forze politiche. Qui c'è un problema di classi dirigenti che non devono essere in coda ai processi, ma devono guidarli. Ma io, per l'orecchio a terra che ho, io credo che nell'opinione pubblica, nella gente normale, si sia più avanti nella consapevolezza di quello che non si veda nei gruppi dirigenti.
Che nella classe politica.
Nella classe politica.
Bersani, la consapevolezza sembra esserci dall'altra parte invece in Giorgia Meloni, che siamo a uno snodo cruciale della storia. Lei ce l'ha dall'altro lato, ovviamente, quella consapevolezza rispetto alle opposizioni.
Assolutamente, ma lì, per esempio, ce l'ha questa consapevolezza, ce l'hanno questi di destra in giro per il mondo, perché si è creato una specie di internazionale della nuova destra, cioè non so se non lo vediamo, che ha un legame ideologico molto molto forte, che batte pari sui temi degli immigrati, sui temi delle protezioni economiche, eccetera eccetera, e mentre dall'altro lato questa, diciamo, fra virgolette, internazionale non c'è, neanche a scala europea. Quindi sì, dall'altra parte c'è la consapevolezza, perché sono sull'onda, che io voglio credere provvisoria, di una fase vincente. Mentre noi, diciamo noi, intendendo il grande mondo, una possibile alternativa, siamo un po' tardati sulla fase nella quale vincevamo noi. Si fa fatica a abbandonare delle chiavi che ti hanno fatto vincere. Tanto per dirne una, negli anni 90 noi vincevamo con parole d'ordine che erano opportunità e merito, che segnalano l'estremo ottimismo di quella fase lì, no? Immaginare un mondo dove le società sono organizzate in modo di dare opportunità a tutti e di far andare avanti chi ha merito. Ma non si parlava di uguaglianza più allora. Adesso è ora di parlarne, perché opportunità e merito non parlano alla gente, perché non è così. Allora, dall'altro lato invece si è smascherata questa impossibilità dicendo: no, che opportunità e merito, io ti proteggo. Contro chi? Contro il più debole di te, e ne faccio un capro espiatorio. Questo meccanismo va disvelato, perché sono in gioco dei principi basici. Cioè, quando diciamo divisione dei poteri, ma noi qui in Europa li conosciamo da Montesquieu, 1748. Cioè, ma noi possiamo accettare che venga messo in discussione? Cioè, ci rendiamo conto che comincia a esserci in gioco questo? Vediamo com'è sta mucca. Io sono preoccupato del fatto che questa cosa che sto dicendo non sia ancora penetrata in fondo nei ragionamenti politici.
Ma perché, Bersani? Perché non la si vuole vedere? Perché si ha paura di confrontarsi con la realtà dei fatti? Perché la realtà dei fatti è questa.
Sì, sì, ma perché si ha poca fiducia nel popolo, si ha poca fiducia Nella gente, se in un circuito troppo stretto, non c'è una politica che abbia l'idea che si possono suscitare le forze, che le forze ci sono. Arriverà questo momento, perché io sono sicuro, a cominciare dalla nuova generazione, ma intanto però i danni possono essere molto seri. Parliamoci chiaro, andiamo al concreto. Ma noi possiamo, nel giro di pochi anni, qui ci si smonta in Italia il sistema fiscale, il sistema della sanità pubblica, tanto per dirne una. Ma cioè, noi abbiamo un grumo, diciamo, politico che regge la fase di oggi, che è post-Missino. I Missini furono contro, gli unici contro alla legge di riforma del sistema sanitario. Non si sono mai sentiti in quel mondo nuovo lì. E c'è da stupirsi se questi preferiscono la sanità privata, magari laziale, che va ancora certo. Meglio. Cioè, sì. Ma di che cosa ci stupiamo?
Bersani.
Sarà ora che ci svegliamo, ecco, tutto lì.
Bersani, abbiamo quasi finito il nostro tempo a disposizione, però io le volevo chiedere un'ultima cosa, perché domani avremo il segretario della CGIL, Maurizio Landini, ospite da noi, sempre su questi spazi. Che cosa si sente di dirgli anche in occasione di quelli che saranno poi i referendum dell'8 e del 9 giugno, anche alla luce del discorso che sta facendo sulla consapevolezza che forse è venuto il momento di svegliarsi?
Guardi, lì comunque una sveglia arriva, certo è una fatica improba superare il quorum, per amor di Dio, però io dico dare il referendum sull'occasione comunque di dare una sveglia, e io suggerirei di non tenere in seconda fila, oltre naturalmente la prima fila dei temi del lavoro, questo tema della cittadinanza, perché lì è uno dei casi, ne sono sicuro, in cui la coscienza collettiva è più avanti della politica, perché la gente sa che a scuola, la materna, eccetera, con suo figlio, suo nipote, così via, ormai ci sono dei nuovi italiani che non vengono riconosciuti come tali. La cosa ha fatto dei passi, è penetrata nel senso comune. Ci vuole qualcuno che la interpreti, quindi valorizziamolo questo aspetto, perché può parlare a tanta gente che magari sui temi del lavoro ha meno attenzione, ha meno problemi e che invece comincia a sentire questo tema più da vicino.
E glielo riporteremo sicuramente a Landini domani. Grazie per Luigi Bersani per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Buon 25 aprile, ovviamente sarà
anche
immagino
voi,
in qualche
anche
piazza.
A voi, anche a voi. Sono a Sant'Anna di Stassema, pensa un po'.
Perfetto.
Va bene.
Un abbraccio Bersani, okay. Grazie per essere stato
ciao,
con noi.
Ciao, ciao.
Pierluigi Bersani sulle nostre frequenze, allora forse è venuto il momento di darsi una svegliata, diceva, e questa trasmissione si chiama Una mattina mi sono svegliato, che termina qui almeno per questa prima puntata. Torniamo domani, torniamo anche dopodomani, sempre dalle 7.45 alle 9. Grazie a tutti, un saluto, un abbraccio da Mattia Guastafierro, ciao!
Stami via, bella ciao, bella ciao.
Adesso c'è Massimo Bacchetta se volete parlare un po' di Papa Francesco.
Portami via, che mi sento di